Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non temete gli uomini, perché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Li aveva chiamati a condizioni molto disparate, questi 12 pescatori, pubblicani e altri tra la Galilea e Gerusalemme, chiamati ad andare con lui, ad ascoltare il suo insegnamento per diventare da discepoli, cioè da seguaci che imparano, ad apostoli mandati ad annunciare la buona notizia. Non sono molto diversi da noi. Anche noi veniamo da situazioni molto disparate, da condizioni molto diverse. Siamo discepoli quando ascoltiamo la parola, siamo discepoli quando veniamo ad assistere alla celebrazione dell'Eucaristia, a partecipare con la nostra vita, e usciamo da qua come loro, tutte le volte che Gesù li mandava, usciamo da qua anche noi apostoli mandati. E a loro, come a noi, Gesù dice le stesse cose: non abbiate paura. Sapete, prima di questo brano, il Vangelo di Matteo, Gesù gli aveva detto molte cose, gli aveva detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non vi affido un'enciclopedia da vendere porta a porta come fa qualcuno. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, sappiatelo, per dire: il vostro modo di pensare, la logica che io vi consegno, non è come quella del mondo. Dunque, se la vostra logica non è quella del mondo, quando la incontrerà, come pensate che ne uscirà? Il benedetto figlio di Dio, che è nel seno del Padre, quando entra nella storia, come ritorna al Padre? Non ci ritorna forse con il sangue? Dunque, ogni annuncio è destinato ad incontrare il cuore dell'uomo che è diviso, che è scisso, per ritornare insanguinato del sangue di Cristo, un sangue per la salvezza, non per la morte. Dunque gli aveva detto anche: guardate che sarete anche nelle vostre case, nelle vostre famiglie, sareste messi in difficoltà. Un linguaggio che tu oggi, in questo tempo della storia, puoi capire bene. Perché ti basta uscire poco fuori da qua, forse solo ritornare a casa, per sentire tutta l'ostilità di un mondo che fa fatica ad accoglierti. Allora ci viene incontro anche l'immagine di questo povero Geremia, questo grande profeta, un profeta al quale avrebbe voluto sposarsi Geremia, avrebbe voluto fare una vita normale, come tutti, proprio come diciamo noi, no? Chissà, magari fare i figli, come diceva mia madre, no? Fare figli che poi li educhi a diventare buone persone, brave persone, ma non fare altro. Questo voleva fare Geremia. Dio invece lo chiama ad annunciare agli israeliti una cosa che non può certamente giovarli. Doveva dire agli israeliti: guardate che il Tempio cadrà, voi sarete portati tutti a Babilonia, sarà un disastro. I migliori cadranno. È apprezzabile un profeta del genere. Ma quel profeta non è solo uno che che è stato chiamato così, magari neanche lo desiderava, a dire una cosa così grande al suo popolo. Era il segno di una profezia che quando raggiunge il cuore dell'uomo sempre produce questo scontro, questa ostilità, questa difficoltà. Noi ci siamo inventati una religione dei girotondi, per carità, ma quella religione dei girotondi sta morendo, sta finendo. I sorrisi e canzoni, la pace a tutti, Dio ti ama e i cocci sono suoi. Sta finendo. Noi assistiamo a una storia che deve essere reimpostata perché diventi il luogo della manifestazione della gloria di Dio. E questa manifestazione conosce una logica, che è la logica della passione, morte per la resurrezione. Passione, morte per la resurrezione. Altro che sorrisi e canzoni. Dunque, questo sta dicendo Gesù. Adesso veniamo al cuore del Vangelo di oggi. Detto questo, Gesù li guarda, ve li immaginate come stavano questi qua dopo che gli aveva detto tutte queste cose, più o meno come state voi così. Hanno paura. Non gli piace tanto il fatto di andare incontro a gente che li tratterà male. Allora dice: non abbiate paura degli uomini, perché tutto quello che io vi ho detto qua, nascosti tra noi, questo è destinato ad essere proclamato sui tetti, è destinato a manifestarsi, lo vuoi capire? Quello spirito che ti è stato dato nel silenzio incosciente del tuo battesimo, quando neanche sapevi che cosa stava accadendo, quello lo spirito che ti ha inabitato e che forse è rimasto sepolto sotto le tue paure, le tue mormorazioni, i tuoi peccatucci, che ne so io, quello spirito è destinato a germogliare, ad esplodere dentro le relazioni con gli altri, per fare di questa storia un pane nuovo, per fermentare questo tempo, questo siamo chiamati ad essere sale e lievito. Per fermentare questa generazione, per farla diventare una generazione nuova, non una generazione di ben pensanti, non è questa la fede, una generazione di uomini capaci di mostrare che il Signore è vivo, che Cristo è vivo. Dunque non gente che si nasconde, che ha paura di tutto, anche della propria ombra. Poi fa tenerezza, no? Questa cosa che dice Gesù è per dire: adesso parlo il vostro linguaggio, vediamo se mi capite. Voi che state tanto appresso alle cose economiche, due pastori non si vendono forse per un soldo? Sì, queste cose le sapete bene, bene, sappiate che dietro tutto quello che accade c'è una precisa volontà di Dio. E una volontà, guardate bene, che non pesa sulla tua volontà, anzi fa germogliare la tua volontà, dà forza alla tua volontà. Il giorno che tu ti accorgessi che la volontà di Dio è la stessa che Dio ha posto al centro della tua vita, tu diresti: ma allora, Signore, se è così, se tu mi hai fatto proprio per questo e se mi hai donato uno spirito perché io abiti questa vocazione, ma allora che attendo, Signore? Allora ecco, vengo per fare la tua volontà. Allora capisco che non c'è più nessun ostacolo e che tutto quello che tu mi hai dato è destinato alla mia salvezza e alla salvezza di tutti quelli che incontrerò. Con questo spirito, quegli apostoli, non in quel momento, ma dopo la resurrezione, dopo la Pentecoste, hanno dato la vita per Cristo. Ed erano come noi, vi ricordate, no? Pietro, pensate alla fenomenologia di Pietro, prima dice: vattene via, Signore, troppi pesci, io ho paura, sono un peccatore, e poi dopo dai consigli a Gesù per non morire, e poi in un momento cruciale dice: io quello manco lo conosco, che è meglio di noi? Forse meglio di noi, eppure Pietro ha dato la vita per Cristo. E Paolo, e Matteo, e Giovanni, tutti hanno dato la vita per Cristo. Allora sappiate, l'annuncio è questa parola che è stata seminata oggi al centro della vostra speranza, può anche darsi che voi non l'abbiate compresa, non siate capaci di accettarla, questa è destinata a germogliare, accompagnatela a farla. Sgombrate il terreno dalle mormorazioni, dai giudizi che fate o da quelli che temete. Non abbiate paura degli uomini, dice Gesù. Non abbiate paura di questa umanità. Portate volentieri questo dolce colloquio con Dio che lo Spirito ha acceso al centro della vostra vita finché non germogli, finché non si manifesti, finché non diventi la parola della salvezza per il tempo che viene. Siamo dato Gesù Cristo.
Siamo dato.
Padre Santo e Misericordioso, che hai posto al centro della nostra vita il buon seme della resurrezione del tuo Figlio e ci hai donato uno spirito perché potessimo portare a compimento l'opera che tu hai iniziato in noi, darci il coraggio, la forza per seguirti in ogni tempo e in ogni circostanza, anche quando le nostre forze vengono meno, anche quando ci sentiamo nella solitudine. Ti preghiamo di ascoltare le nostre preghiere, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, mettila al riparo dai molti nemici. Fa che nel sangue del tuo Figlio sempre si rinnovi per evangelizzare questa generazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ci permetti di lavare nel sangue del tuo Figlio i nostri molti peccati. Aiutaci a perdonare quelli che ci fanno del male, che ci giudicano, che ci opprimono in qualche modo. Non resti nel nostro cuore un briciolo di giudizio e di mormorazione, finché il tuo Figlio ritorni. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che in questo tempo attraversano grandi difficoltà, nella salute, nella solitudine, nella paura della morte o anche nell'incapacità di condurre una vita decorosa. Rialzaci da questa depressione. Dacci la possibilità di onorarti tutti i giorni della nostra vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e Misericordioso, guarda al cuore di questi tuoi figli. Tu hai seminato in loro la speranza, li hai nutriti con la fede, li chiami a vivere nella carità. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Non permettere che soccombano davanti alle insidie e ai giudizi. Guariscili nel corpo, se è nella tua volontà. Guariscili certamente nello spirito, perché ti servano con umiltà tutti i giorni della loro vita. Li affido al tuo cuore immenso, perché non si perdano. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.